Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, un saluto da Elena Colson, Eva Rorman e Vincenzo Prodo che stanno gestendo la parte tecnica. In questo spazio di approfondimento diamo un'occhiata a quello che sta accadendo in Bangladesh, perché il ciclone ha causato finora 3.000 morti accertati, ma secondo alcune organizzazioni umanitarie questa tragedia potrebbe aver portato 15.000 morti e addirittura 300.000 abitazioni distrutte. Io mi collego subito con Paolo Beccegato, che è responsabile dell'area internazionale della Caritas, perché come ha praticamente sostenuto anche il Papa proprio domenica scorsa, bisogna intervenire con massicci aiuti umanitari. La Caritas questo lo sta facendo. Salve Beccegato, benvenuto.
Grazie, salve a voi.
La situazione lì qual è? Io so che voi siete molto attivi anche per quanto riguarda gli aiuti umanitari in diretta, se così si può dire, no?
Sì, Caritas Bangladesh, col supporto nostro di tutta la rete Caritas, ha una diffusione capillare sul territorio, per cui gli aiuti stanno per raggiungere anche le zone più remote, sebbene sia molto complicato proprio perché è un paese molto così fluviale, ricco di questi enormi fiumi che però lo solcano dall'alto verso il basso e che con i problemi appunto legati al passaggio del ciclone Sidr e quindi la distruzione di molte imbarcazioni evidentemente comportano grossi problemi di logistica e trasporto dei materiali.
Sappiamo anche che le comunicazioni sono praticamente interrotte, perché abbiamo provato a collegarci con qualche missionario del PIME, ma è impossibile, c'è stato impossibile praticamente anche cercare di metterci in contatto con lui, proprio perché le comunicazioni sono saltate, e questo è anche un altro problema della situazione, no?
Sì, diciamo che le moderne tecnologie ci permettono di comunicare, diciamo, via internet, per cui noi abbiamo degli aggiornamenti costanti di Caritas Bangladesh con la quale comunichiamo, però soprattutto i collegamenti telefonici sono piuttosto complicati, vanno a momenti.
Adesso io farei ascoltare l'appello del Papa all'Angelus di domenica scorsa, perché insomma è stato molto forte, nel senso che ha chiesto a tutte le organizzazioni umanitarie, ma anche a tutti gli stati proprio, di intervenire in una situazione che diventa sempre più drammatica, perché i bilanci ufficiali, ripetiamolo, sono davvero in ritardo. Ad esempio la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa hanno stimato che le morti potrebbero salire fino a 15.000 addirittura. Sentiamo il Papa.
Nei giorni scorsi un tremendo ciclone ha colpito il sud del Bangladesh, causando numerosissime vittime e gravi distruzioni. Nel rinnovare l'espressione del mio profondo cordoglio alle famiglie e all'intera nazione a me tanto cara, faccio appello alla solidarietà internazionale che già si è mossa per far fronte alle immediate necessità. Incoraggio a porre in atto ogni possibile sforzo per soccorrere questi fratelli così duramente provati.
Un appello che voi avete subito immediatamente raccolto, donando quanto?
Ma la prima, diciamo, dichiarazione di disponibilità immediata è sul 1.000.000 di euro, che unisce i nostri 200.000 di Caritas italiana a quelli delle altre Caritas, diciamo, più grosse e più impegnate in Bangladesh da anni, così a fianco di Caritas Bangladesh. Per cui in questo momento abbiamo messo a disposizione 1.000.000 di euro per gli aiuti di primissima necessità. E a giorni dovrebbe arrivare il primo piano di aiuti complessivo di Caritas Bangladesh. È chiaro che la parte più consistente, almeno dal punto di vista economico, sarà quella della ricostruzione delle abitazioni, per cui ci aspettiamo una richiesta molto alta e quindi ci sarà bisogno di in qualche modo sensibilizzare per la solidarietà.
Le difficoltà che state trovando lì proprio per portare i primi aiuti quali sono? Avete avuto modo di mettervi in contatto con Caritas Bangladesh?
Ma diciamo c'è una difficoltà di carattere appunto, diciamo, logistico per far arrivare gli aiuti a tutta la popolazione colpita. Bisogna ricordare che l'area colpita è piuttosto vasta, è tutto il sud del Bangladesh che è stato, diciamo, disastrato, in parte colpito un po' tutto il paese. Si parla appunto più di 4 milioni di persone colpite, adesso sul numero delle vittime è molto
difficile. C'è incertezza, bisogna dire che c'è incertezza.
Sì. Anche perché c'è l'eterno problema legato alle registrazioni dei bambini alla nascita, non sempre completa, per cui molti bambini nascono e non vengono registrati. Quando succede questo tipo di disastri, succede sempre che le famiglie, le comunità denunciano la morte di molte persone che le autorità stentano a riconoscere, se non vengono evidentemente ritrovati i cadaveri, perché poi c'è il problema delle cosiddette compensation, cioè ci sono degli aiuti riconosciuti alle famiglie che hanno perso familiari, e quindi è chiaro che il governo, i governi locali, tendono ad accertare questo in forza del fatto che la persona appunto fosse registrata. Invece la famiglia tende a dire no, abbiamo perso la persona, il bambino eccetera, però appunto magari non era registrato. Quindi sul discorso numero delle vittime, di solito, perlomeno la nostra esperienza, è che siano generalmente sottostimate, quindi chi dice che sono di più dei corpi ritrovati, molto probabilmente questo risponde al vero, però certamente il problema resta. Il problema, secondo problema che troviamo, appunto, oltre a quello numero delle vittime e quello logistico, è quello di avvertire come questo disastro sia stato certamente molto più forte di quello degli ultimi quantomeno 15 anni, e quindi c'è stata una vastità e anche una intensità, una magnitudo, come si dice in termini tecnici, molto forte. Questo ha comportato anche un certo smarrimento negli stessi soccorritori.
Noi se l'aspettavano, lei vuol dire, Beccegato?
Voglio dire sì, che c'è anche poi dal punto di vista pratico certamente un bisogno anche di carattere psicologico, spirituale, che non va sottovalutato. Quindi non solo lanciare viveri dall'alto, non solo evidentemente salvare vite umane, ma pensare che abbiamo sicuramente numerosi orfani, abbiamo numerose persone che hanno perso gli affetti, e quindi c'è sempre il rischio molto forte di perdita di senso, con relativi suicidi. Il tasso di suicidi si alza sempre in queste circostanze, e secondo noi in questo caso il rischio è molto alto.
E qui come si può fare per intervenire?
La nostra esperienza ci dice che bisogna fare degli interventi non solo settoriali, per cui non è sufficiente dire diamo tanti soldi, ricostruiamo case o mandiamo aiuti umanitari, ma appunto un approccio così, come diremmo con la dottrina sociale della Chiesa, per tutti gli uomini e per tutto l'uomo. Cioè l'uomo non ha solo bisogno di cibo, ma in questo caso bisogna anche di relazioni e di affetti, quindi serve anche un sostegno psicologico, un accompagnamento di queste persone di lungo periodo, un vedere, per esempio rintracciare familiari, magari zii, parenti eccetera, che possono evidentemente riaccogliere i minori non accompagnati, quindi un approccio molto attento alle singole situazioni che accompagni queste persone che sono tali nella loro dignità più alta.
Anche perché si dovrà riaccompagnare queste popolazioni alla ricostruzione del Bangladesh una volta che sia terminata l'emergenza, no?
Sì, poi non dimentichiamo che il Bangladesh è uno dei paesi più poveri al mondo, un paese ad altissima densità abitativa, è un paese con grosse tensioni politiche e sociali interne, è un paese appunto strutturalmente povero che conosciamo molto bene. Una nota positiva va comunque detta: è vero che sono state salvate molte vite umane, cioè le politiche non solo governative, ma un po' di tutta la rete delle ONG e anche della Chiesa locale che noi abbiamo sostenuto negli ultimi 15-20 anni, ha permesso di costruire moltissimi rifugi anticiclone che sono stati utilissimi, per cui con un sistema di radio di villaggio sono state richiamate le popolazioni in queste strutture molto solide e hanno salvato veramente migliaia di vite umane. 15 anni fa un tifone di magnitudo inferiore aveva provocato circa 140.000 vittime.
Bisogna dire che però, caro Paolo Beccegato, questo è accaduto perché le popolazioni sono state lasciate per anni senza aiuti, no? O sono state aiutate male, perché le case fatte in quel modo molto fragile potevano essere ricostruite in maniera più solida. Si poteva evitare in qualche modo tutta questa tragedia?
Si poteva fare ancora meglio, certamente. Molte case, noi le abbiamo visitate più volte, erano semplicemente delle colonnine di cemento di pochi 10 centimetri per lato, impiantate sul terreno, con quindi delle strutture debolissime che non erano assolutamente in grado di reggere all'urto del ciclone. Quindi in questo momento l'altro problema è ricostruire in altra maniera, in un paese abituato, ahimè, a degli standard molto molto bassi. Gli standard un po' del tutto il subcontinente indiano sono veramente completamente diversi dai nostri, un po' su tutti i fronti, però questa esperienza ci insegna che bisogna assolutamente puntare perché le autorità locali impongano degli standard di ricostruzione di altra natura a tutti.
E qui deve intervenire la comunità internazionale, secondo me, deve fare qualcosa in più, no? Dobbiamo mobilitarci tutti in un certo senso.
Sì, cioè è chiaro.
Perché se si lascia il paese in questo stato, poi alla fine arriva un altro ciclone e ricapita di nuovo. Questo non vorrei mai che accadesse.
Diciamo che non è sufficiente, per esempio, che la Caritas ricostruisca delle case più robuste, deve essere uno standard uguale per tutti,
certo.
Approvato dal governo locale e evidentemente con la spinta forte della comunità internazionale, che deve in qualche modo orientare anche i propri aiuti a degli standard che poi non sono solo degli standard abitativi, ma sono proprio un meccanismo di protezione, quindi che fa capo a tutto ciò che è prevenzione di ulteriori disastri.
C'è un altro aspetto che io toccherei anche con lei, perché molti mezzi di informazione italiani hanno riportato la notizia in quarta o quinta pagina, addirittura hanno fatto un piccolo trafiletto quando è accaduto. Perché c'è questa disattenzione verso questi paesi che hanno invece bisogno proprio di essere nelle prime pagine dei giornali per suscitare anche l'attenzione delle organizzazioni internazionali, io parlo di quelle ufficiali ovviamente, dei paesi ricchi, insomma, no? Bisogna anche dare un po' di spazio a queste notizie, invece non è stato fatto anche questa volta, sono stato dispiaciuto di questo.
Ma è un tema per noi dolorosissimo, che ai tempi abbiamo affrontato secondo il criterio del cosiddetto del conflitto dimenticato piuttosto che dell'emergenza dimenticata, che affligge molto noi come altri, che poi alla fine vediamo come le offerte, appunto anche quelle della gente ma anche quelle dei governi, rischiano di essere sempre più veicolate dall'interesse poi dei media rispetto a queste emergenze. Secondo me non è appunto possibile tollerare ulteriormente il fatto che il grosso dell'informazione vada a concentrarsi su cronaca o elementi di politica nazionale. C'è una ricerca molto interessante che dice a livello internazionale, questo non è un problema solo italiano, come l'informazione che si fa sui paesi sia determinata in primo luogo dal PIL di quei paesi, cioè la variabile che più spiega il perché si parla tanto di un paese è la ricchezza prodotta da quel paese, quindi c'è più interesse per i paesi più ricchi. Questo non è tollerabile non solo dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista della maggior consapevolezza che abbiamo tutti dell'interdipendenza dei fenomeni. Quindi questa globalizzazione della solidarietà di cui parlava il Papa e dell'informazione è e deve essere sempre di più un trend da perseguire.
Anche perché i politici sappiamo tutti cosa fanno, se non c'è attenzione mediatica se ne infischiano. Bene, io do il benvenuto a Donata Lodi, che è direttore relazioni esterne di UNICEF. Benvenuta Donata Lodi.
Buongiorno.
Perché in questo gravissimo dramma che si sta consumando in Bangladesh c'è anche il dramma dei bambini, perché la metà delle persone che sono morte sono bambini, no? Possiamo dire.
Sì, la metà dei morti sono bambini, ma direi in questo momento soprattutto la metà delle persone che hanno bisogno di aiuto sono bambini. Noi abbiamo calcolato che ci siano 1 milione di sfollati e questa era una stima prudenziale di ieri sera. E oltre 3 milioni di persone che hanno bisogno di aiuto perché hanno visto distrutti i loro mezzi di sussistenza. Di questa popolazione oltre la metà sono bambini. Quindi è
un dramma nel dramma, possiamo dire, no Donata?
Un dramma nel dramma, anche perché Bangladesh non è come dire un paese in cui si vivesse bene prima di questo disastro, è un paese che oltre a essere flagellato ripetutamente da disastri naturali, ha anche un'economia in sviluppo ma i cui costi vengono spesso pagati dalle fasce più deboli della popolazione. Noi in questo momento stiamo lavorando in Bangladesh, per esempio stavamo lavorando prima dell'emergenza e riprenderemo appena possibile a un programma di formazione e recupero per i bambini di strada e per i bambini che lavorano nel settore informale in Bangladesh, che sono quelli più esposti alle peggiori forme di violenza e di abuso. E qui ragioniamo su numeri di decine di migliaia. Quindi sono realtà che già normalmente vivono sulla soglia dell'emergenza. Un disastro di questo tipo ovviamente aggrava ulteriormente la situazione e rende necessario, oltre agli aiuti immediati che stiamo portando insieme alle altre agenzie delle Nazioni Unite e ad alcune ONG internazionali, che sono gli aiuti normali in questi casi, quindi sostanze per potabilizzare l'acqua, evitare le malattie infettive, medicinali di pronto intervento, alimenti ad alto valore nutritivo e via dicendo, ma quello che serve fin dalla prima fase dell'emergenza è cercare di portare aiuti che poi nel lungo periodo siano utili anche per
riprendere uno sviluppo
diverso. Sono innanzitutto quelli che portano alla formazione e al potenziamento delle risorse locali. Per esempio, faccio un esempio molto lontano da quello del Bangladesh. Noi proprio come UNICEF Italia da 2 anni sosteniamo un sistema di preparazione alle emergenze ad Haiti, un programma importantissimo perché rafforza le strutture del paese e la capacità del paese stesso di rispondere alle emergenze. In questo momento in Bangladesh noi riusciamo a distribuire oltre 7 milioni di compresse di cloro per potabilizzare l'acqua, solo perché le avevamo stoccate precedentemente nei magazzini in Bangladesh. quando ci sono emergenze di questo tipo è necessario ragionare anche pensando che non sarà l'ultima volta, purtroppo. Si spera che non ce ne siano altre cose.
Assolutamente, speriamo che non ci sia, ma bisogna fare un po' di previsione.
Bisogna fare prevenzione delle emergenze, bisogna creare dei sistemi di allerta e creare dei sistemi di pronto intervento per rispondere ai bisogni immediati delle fasce più deboli della popolazione.
Quali sono le emergenze che naturalmente dovrete sostenere in questo caso?
In questo momento stiamo lavorando con le altre agenzie dell'ONU e con alcune ONG internazionali che sono presenti nel paese, soprattutto sulla sopravvivenza delle popolazioni, degli scampati, quindi appunto rendendo potabile l'acqua il più possibile, fornendo anche le famiglie di strumenti artigianali di potabilizzazione dell'acqua di un consumo immediato e inviando gli strumenti per questo. Stiamo anche mandando una serie di kit di materiali di base per l'area sanitaria, ma anche per l'accoglienza, e nei prossimi giorni immagino che il problema dei ripari per la popolazione crescerà di importanza, perché a quanto mi dicevano i colleghi, per paradossale che possa sembrare, c'è una stagione fredda in Bangladesh e sta per cominciare, quindi fra qualche giorno sarà urgente anche cominciare a pensare a dove alloggiare questo oltre un milione di sfollati, ed è una stima molto prudente, si parlava di un milione di sfollati quando già la stima dei morti era sui 10 milioni di persone, sui 10.000 morti. In realtà probabilmente gli sfollati saranno molti di più, e quindi questa sarà la seconda fase dell'emergenza, cercare di mettere in piedi un sistema che consenta ai bambini di continuare la scuola. Può sembrare un aspetto secondario, invece è fondamentale, perché i bambini che non vanno a scuola sono poi bambini che rischiano di ricadere in un circuito di possibile sfruttamento, di essere avviati al lavoro nero, se non peggio, e quindi è tutto un sistema che dalla fase della sopravvivenza, e siamo ancora nella fase del cercare di garantire la sopravvivenza dei superstiti, poi deve passare a una fase di transizione e poi potremo cominciare a pensare alla ricostruzione.
Paolo Beccecato, la Caritas a questo punto ha delle priorità proprio per intervenire al meglio lì, e poi le richieste che potete fare anche al governo italiano, perché so che si sta attivando in queste ore con la Farnesina.
Il discorso delle fasce più deboli, certamente i minori, ma non solo, ecco, c'è anche tutto il problema dei disabili, c'è il problema delle donne che certamente in Bangladesh sono discriminate, delle fasce più, cioè delle zone più remote, meno centrali nel paese. Il paese ha delle zone, diciamo, a economia crescente, altre a economia assolutamente stagnante. Quindi per noi la priorità è certamente quella, diciamo, dei più poveri. Un altro aspetto che non è stato toccato e che sarà motivo di grande lavoro è anche quello ambientale, perché pare che siano stati distrutti più del 90% degli alberi. Ora, in un paese già di per sé particolare, ad alta densità abitativa, dove sostanzialmente le colture occupano gran parte del paese, questo potrebbe essere un grande problema per il futuro, non solo in termini, diciamo, ecologici, quasi un po' snobistici, ma proprio in termini concreti, perché gli alberi vuol dire anche appunto la tenuta del territorio proprio di fronte alle nuove emergenze che appunto ciclicamente colpiscono il paese.
Certamente, va bene, io ringrazio Paolo Beccecato per essere stato con noi, grazie molte di questa partecipazione.
Grazie,
va bene, grazie.
Grazie a voi,
io invece con Donata Lodi vorrei approfondire un altro tema all'ordine del giorno, cioè la giornata dell'infanzia, perché so che oggi è la giornata dell'infanzia, quindi naturalmente c'è stato un grande festeggiamento che però molti hanno contestato. Ad esempio l'Osservatorio dei diritti dei minori ha detto che è un festeggiamento che, insomma, lascia il tempo che trova, i problemi sono altri.
In realtà non è un festeggiamento, però sicuramente è importante ricordare che oggi la Convenzione sui diritti dell'infanzia diventa maggiorenne, e poiché in Italia la data dell'approvazione della Convenzione, il 20 novembre, è anche la giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, ci sembrava giusto ricordare questa data. Non è un festeggiamento, noi anzi abbiamo diffuso alla stampa un dossier in cui evidenziamo più i problemi, che più le ombre che le luci, più i problemi ancora esistenti che non i risultati raggiunti, però è sicuro che in questi 18 anni la condizione dell'infanzia ha fatto alcuni passi avanti fondamentali e si sta affermando una diversa cultura dell'infanzia. Il fatto stesso che oggi la giornata sia stata celebrata al Quirinale, non nel solito modo con 3.000 discorsi, ma con una presenza sostanziale di bambini che non sono andati al Quirinale a far presenza, ma sono andati ragazzi che partecipano alle attività di diverse associazioni impegnate per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ragazzi che su questi temi lavorano e hanno portato al Quirinale la loro voce. E i politici hanno limitato i loro interventi a 3 minuti. Questo mi sembra un segnale
successo,
molto importante,
già questo è un
in un
successo.
Paese come questo.
Logorroico, soprattutto questa davanti ai politici.
Questa capacità di ascoltare i bambini, e questa cosa dobbiamo anzi ringraziare il presidente Napolitano, che in questo ha fatto una scelta molto precisa e molto coraggiosa di dare un segnale forte. Quindi non è una giornata di celebrazione o di festa. Sicuramente è una giornata di celebrazione di alcuni risultati importanti che sono stati raggiunti e di impegno, serve a richiamare l'impegno di tutti perché il lavoro che ancora c'è da fare venga fatto il prima possibile.
In Italia la situazione qual è?
In Italia abbiamo molti punti su cui siamo ancora indietro, ce lo dice, non lo dico io, lo dice il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, che è il comitato che la Convenzione ha previsto come controllore in qualche modo dei passi avanti o meno compiuti dagli Stati. Quando l'Italia ha presentato il suo ultimo rapporto, il Comitato ha fatto una serie di osservazioni molto ampie, articolate, ma diciamo che alcune cose emergevano con chiarezza. Una, la mancanza di dati chiari su quanto si spende in questo Paese per i bambini. Ogni volta che si fa questa domanda
tutti nicchiano, non sanno mai ne dare risposte.
Sì, perché c'è chi ti risponde con la spesa per le famiglie, chi ti risponde con la spesa per le fasce deboli. In realtà non c'è una trasparenza del budget per l'infanzia di questo paese. Un aspetto fondamentale è la differenza fra nord e sud. Se parliamo anche solo dei bambini italiani, la differenza nella qualità e nella quantità dei servizi offerti per l'infanzia fra le regioni del centro-nord e le regioni del centro-sud è terribile, e questo lo ha rilevato nettamente il Comitato dei 10 sugli.
L'ordine di grandezza dei dati qual è? Possiamo darlo?
Faccio un esempio, la media nazionale di disponibilità di asili nido è intorno al 10-15%, in realtà al nord è il 33%, al centro-nord, nel sud in Calabria siamo al 2%.
Accidenti. Beh, un divario enorme.
Quindi
no?
In questo caso le medie nazionali davvero nascondono una realtà che invece dovremmo conoscere meglio, perché conoscere è il primo passo per intervenire.
Va bene, io ringrazio Donata Lodi, direttore relazioni esterne di UNICEF, per essere stata con noi. Grazie molte.
Grazie a voi e buon lavoro.